Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il settimo capitolo intitolato La conoscenza dell'assoluto, il verso numero 14. Daivi i esha guna mayi, daivi esha guna mayi. Mama maya duratyaya, mama maya duratyaya, mam eva ye prapadyante, mam eva ye prapadyante, mayam etam taranti te, mayam etam taranti te, daivi esha guna mayi, mama maya duratyaya, mam eva ye prapadyante, mayam etam taranti te, daivi esha guna mayi, mama maya duratyaya, mam eva ye prapadyante, mayam etam taranti te. Chi ci vuole provare? Daivi esha guna mayi, mama maya duratyaya, mame vaye prapadyante, mayam etam taranti te. Daivi esha guna mayi, mama maya duratyaya, mam eva ye prapadyante, mayam etam taranti te. Ci vuoi provare? Dai viesha guna mayi, mama maya duratyaya, mam eva ye prapadyante, mayam etam taranti te. Tulasi? Dove sei nascosto? Che ci vuole per nascondersi? Anche... per dovere qualcuno, anche se non è, anche se non è proprio intonato, non fa niente. Grazie. Daivi trascendentale. Chi? Certamente. Esha, questa. Gunamayi, che consiste nelle tre influenze della natura materiale. Mama, mia. Maya, energia. Duratyaya, molto difficile da superare. Mam, a me. Eva, certamente. Ye, coloro che. Prapadyante, si abbandonano. Mayammetam, questa energia illusoria, taranti, superano, te, essi. Traduzione e commento di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Questa mia energia divina, costituita dalle tre influenze della natura materiale, è difficile da superare. Ma coloro che si abbandonano a me ne varcano facilmente i limiti. Il Signore Supremo possiede innumerevoli energie, tutte divine ed eterne. Ma gli esseri viventi, sebbene partecipino delle sue energie divine, vedono il loro potere superiore coprirsi quando entrano in contatto con l'energia materiale. Coperti da questa energia, gli esseri viventi non potranno mai da soli vincere la sua influenza. Di natura divina, l'energia materiale e quella spirituale sono, come abbiamo visto, entrambe eterne. Perciò, anche l'illusione degli esseri condizionati dalla materia è eterna. Essi sono quindi detti Nityabad, eternamente condizionati. Nessuno può scoprire le origini del proprio condizionamento materiale. Ecco perché è così difficile liberarsi dalla prigionia della materia. È vero che l'energia materiale è inferiore, ma essa opera sotto la direzione del Signore. E nessuno può andare contro la sua volontà. L'energia materiale viene qui definita divina perché emana dal Signore e agisce solo sotto il suo volere divino. Così, sebbene sia inferiore, la potenza esterna di Dio, poiché è diretta dalla volontà suprema, agisce in modo meraviglioso nella creazione e nella distruzione della manifestazione cosmica. I Veda lo confermano. Mayam tu prakritim vidyan, mayinam tu maeshvaram. Maya è certamente temporanea, è illusoria, ma il mago che opera dietro di essa non è altri che Maheshvara, il controllore supremo, la suprema personalità di Dio. Questa è la Sveta Svatara Upanishad. La parola guna, che designa le influenze materiali, significa anche corda, e indica che l'anima condizionata è prigioniera dei legami dell'illusione. Piedi e mani legati, il prigioniero non può sperare di liberarsi da sé. E poiché non può aspettarsi niente dai suoi compagni di prigionia, potrà ottenere la libertà solamente da un uomo libero. Così, soltanto Krishna e il suo rappresentante autentico, il maestro spirituale, possono liberare l'anima condizionata. Senza un aiuto superiore, nessuno potrà tagliare i legami che lo trattengono alla materia. Ma per ottenere questo soccorso è sufficiente praticare il servizio di devozione, adottare la coscienza di Krishna. Per l'affetto verso l'essere che... È Lila? Quello di Lila? È di Lila? Per l'affetto verso l'essere, che in origine era il suo amato figlio, e per una misericordia infinita verso l'anima sottomessa, Krishna, maestro dell'energia illusoria, può ordinare a questa invincibile energia di allentare la sua presa e di restituire all'anima la sua libertà. Dunque, è soltanto con l'abbandono ai piedi di loto del Signore che si potrà sfuggire alle potenti catene della natura materiale. Notiamo in questo verso il termine mam, che si riferisce a Krishna, Vishnu, e a lui soltanto. Infatti, benché Brahma e Shiva, che presiedono rispettivamente al Rajoguna, l'influenza della passione, e al Tamoguna, l'influenza dell'ignoranza, siano quasi al livello di Vishnu, essi non hanno il potere di sottrarre l'anima condizionata alle reti di Maya, perché loro stessi ne subiscono l'influsso. Solo Vishnu è il maestro di Maya, perciò solo lui può liberare l'anima condizionata. I Veda, Asveta Svataro Upanishad 3.8, lo confermano. Tam eva viditva, solo chi conosce Krishna ottiene la libertà. Shiva stesso afferma che la liberazione può essere raggiunta solo per la grazia di Vishnu. Mukti pradata sarveshvam Vishnur evana samshaya. È certamente Vishnu colui che concede la liberazione a tutti gli esseri viventi. Rileggiamo la traduzione insieme. Questa mia energia divina, costituita dalle tre influenze della natura materiale, è difficile da superare, ma coloro che si abbandonano a me ne varcano facilmente i limiti. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutaleshri Mate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deva Guravani Pracharine Nirvesesha Sunyavadi Paschati Adesha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gura Vattavinda Re Krishna Re Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Questo è un verso che viene menzionato tante volte, è uno dei versi più famosi, sono tutti famosi i versi della Bhagavad Gita, tutti, però questo è uno dei versi più famosi, dei versi più conosciuti. Qui c'è proprio il segreto su come uscire dal condizionamento dell'energia materiale, un segreto che non è un segreto nascosto, un segreto aperto, però proprio c'è l'istruzione precisa, specifica su che cos'è che deve essere fatto per liberarsi dall'illusione di questa energia materiale. Per chi fosse per la prima volta in ascolto, magari anche via internet, noi stiamo leggendo dalla Bhagavad Gita così com'è. La Bhagavad Gita a volte viene intesa come un testo religioso hindu, ma non è così. La Bhagavad Gita è il testo che contiene la conoscenza dell'assoluto. L'assoluto comprende anche il relativo. La Bhagavad Gita comprende la conoscenza di tutto ciò che è possibile conoscere. Tutto, tutto indistintamente. Tutto quello che cercano i filosofi, tutto quello che cercano i cosiddetti scienziati, e tutto ciò che nelle religioni viene visto come, viene inteso come dogmatico e quindi da accettare con fede cieca. La Bhagavad Gita contiene la conoscenza di tutto, tutto, tutto ciò che è conoscibile. Possiamo anche definirlo meglio, perché quando si parla di tutto non sa che cosa significa. Tutto significa la fonte da cui emana tutto ciò che esiste, la causa di tutte le cause, la fonte. Tutto ciò che esiste è energia, quindi essendo energia ci deve essere una fonte che l'emana. Quindi la Bhagavad Gita contiene la conoscenza riguardo di chi è, cos'è e chi è questa fonte da cui emana tutto ciò che esiste. Poi spiega, delucida in maniera chiara, quali sono le energie che emanano da questa fonte, che vengono raggruppate in due grandi categorie, energia superiore ed energia inferiore, paraprakriti e aparaprakriti. L'energia superiore è costituita dagli esseri viventi. Gli esseri viventi sono le persone, non i corpi che rivestono la persona, come un vestito che riveste un corpo. Gli esseri viventi non sono i corpi, perché i corpi non sono viventi, che la materia non è vivente. Vivente significa che percepisce la propria esistenza, che si rende conto di esistere. I corpi non si rendono conto di esistere, ma le persone che stanno dentro il corpo, sì,
quelle persone che sono dentro il corpo, quella è la paraprakriti, l'energia superiore, viva, la vita, e poi aparaprakriti, l'energia materiale, quella inerte, insenziente, quella insenziente, l'energia che non percepisce la propria esistenza, la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria, gli elementi materiali. Poi tratta delle attività, le attività delle anime spirituali, ovvero delle persone, degli esseri viventi, e le reazioni a queste attività. Questo è un termine, nella lingua sanscrita, si indica con il termine karma. Karma significa quello che fai ti ritorna indietro. Questo significa karma. Qualunque azione tu svolga porta una reazione che a sua volta diventa un'azione che porta a sua volta una reazione, quindi la ruota è indicata come una ruota, la ruota del karma. Azione e reazione, azione e reazione, azione e reazione. Poi tratta del tempo, il tempo eterno, questa dimensione che tutti, inafferrabile, che tutti i pensatori, i grandi pensatori della storia cercano di catturare nella loro comprensione, senza riuscirci. Cos'è il tempo? Il tempo, il tempo eterno. In sanscrito tempo si indica con il termine kala, kala. Il tempo eterno che tutto distrugge. Nel mondo materiale il tempo eterno distrugge tutto. Fa calare tutto, tutto cala, tutto si distrugge. E la relazione che c'è fra tutti questi aspetti. Quindi la fonte di tutto, le energie che emanano da questa fonte, sia quella superiore, paraprakriti, che quella inferiore, paraprakriti, poi kala, il tempo eterno, poi karma, azione e reazione. Chi analizza bene si può rendere conto, ciò che abbiamo detto, si può rendere conto che non esiste niente altro al di fuori di questo. Non c'è niente che non sia incluso in questi cinque grandi aspetti che abbiamo appena descritto. Niente. Non c'è niente che sia al di fuori di questo. Quindi la Bhagavad Gita non è un libro che tratta la religione o che tratta della filosofia, o che tratta, no, tratta proprio tutto, tutto ciò che c'è da conoscere. E soltanto una persona suprema e infinitamente geniale poteva riuscire a mettere tutto in un dialogo di 20 minuti riportato in questo testo, la Bhagavad Gita. Quindi, Bhagavad Gita così com'è, chiunque voglia approfondire, chiunque è interessato a conoscere cos'è questa esistenza, chi siamo noi, qual è lo scopo di questa esistenza, è pregato di, quando viene avvicinare i devoti, oppure se viene avvicinato ai devoti, di prendere una Bhagavad Gita così com'è, portarsela a casa e studiarla attentamente. Poi può fare tutte le domande che vuole, troverete che tutte le domande trovano risposta nella Bhagavad Gita, tutte, indistintamente. Chi studia la Bhagavad Gita la può rileggere all'infinito e continuamente trova sempre più in profondità la risposta a tutte le domande possibili e immaginabili. Qui in questo verso che stiamo leggendo oggi, Krishna che è la persona suprema. La differenza fra la persona suprema e tutte le altre persone è che la persona suprema è completamente indipendente. Invece tutte le altre persone dipendono da lui. Questa è la differenza. È facile anche da capire perché la persona suprema è la fonte e tutte le altre persone sono sua energia, quindi l'energia dipende dalla fonte. E questo non è complicato da capire. Cioè la fonte è indipendente e l'energia dipende dalla fonte. In altre parole, se noi abbiamo una fonte di luce, la luce dipende dalla fonte. Non può esistere senza la fonte. Se noi non possiamo prendere un po' di luce e metterla in tasca e andarcene via. Perché La luce da sola non esiste senza la fonte che la emana, non ha un'esistenza a sé stante. Quindi questa è la differenza, che la persona suprema è supremamente indipendente e tutte le altre persone dipendono da lui. Quindi tutte le anime spirituali, tutte le entità viventi e tutto ciò che esiste dipende da Krishna, che è la persona suprema. Qui abbiamo Krishna, che è la persona suprema. Krishna è il nome originale della persona suprema. Originale significa il nome da cui originano tutti gli altri, questo significa originale. Come se noi prendiamo una candela accesa e con questa candela accesa accendiamo tante tante candele, altre candele, tutte uguali, però quella è la candela originale, la candela dalla cui fiamma hanno origine tutte le fiamme di tutte le altre candele. Così Krishna è il nome originale da cui originano tutti gli altri nomi. Tutti gli altri nomi che indicano la verità assoluta, che indicano la persona suprema, originano dal nome Krishna. Sono contenuti all'interno del nome Krishna. E il nome Krishna significa infinitamente affascinante. Questo è il nome perfetto, è il nome supremo e perfetto per la persona suprema. A volte qualcuno sfida questa affermazione. Ma perché Krishna e non Allah? Perché Krishna e non Buddha? Perché Krishna e non Geova? Perché Krishna e non e non e non? Arrivo! Mrityuvara Prabhu. È giunto Mrityuvara Prabhu. Arrivi Krishna. A volte ci sono queste perplessità che si sollevano. Ma perché Krishna non Allah? Perché Krishna non Buddha? Perché Krishna non Geova, Adonai, Manitou, oppure semplicemente Dio? Perché, no? Perché vanno bene tutti, però tutti sono contenuti nel nome Krishna. Tutti questi nomi sono inclusi. Come se noi abbiamo un miliardo di euro, sono inclusi milioni di euro, centinaia di migliaia di euro, è tutto incluso. Non è un'altra cosa, è tutto incluso. Così il nome Krishna, che significa infinitamente affascinante, deve per forza contenere tutti gli aspetti della persona suprema, tutti. Per esempio, se Andrea è affascinato dall'intelligenza, quindi affascinato da coloro che sono intelligenti, quando trova qualcuno intelligente ne è attratto, e ascolta, è attratto dall'intelligenza, Krishna, per essere il più affascinante, deve essere anche il più intelligente. Allora, la parola intelligenza in sanscrito si dice, si indica con il suono Buddha, Buddha. Buddha, colui che possiede la Buddhi, si dice Buddhi, e colui che possiede la Buddhi si chiama Buddha, che è un altro nome. Allora il nome Buddha è incluso nel nome Krishna. Tutti lo possono chiamare con qualunque nome, ma ciò non toglie che il nome Krishna è il nome supremo. A volte ci sono le persone che protestano, si sentono quasi come se fossero dei rinnegati se chiamano Dio Krishna, invece di chiamarlo secondo la loro tradizione, ma sbagliano. Non c'è bisogno di sentirsi rinnegati. Durante degli incontri a volte proprio insistono, no? Lo vogliono chiamare in tutti i modi meno che Krishna. Gli vanno bene tutti i nomi. Allah, Buddha, Manitou, ma Krishna no. Perché? Un perché c'è, magari un giorno ne parleremo. Però non bisogna avere paura a chiamare Dio Krishna, bisogna dire Krishna, perché questo è il suo nome. E non è neanche difficile da capire, che il nome Krishna comprende tutti gli altri. Non è così complesso, è una cosa perfettamente logica e inconfutabile. Infinitamente affascinante è il nome perfetto che include tutti gli aspetti della suprema personalità di Dio. Tutti gli aspetti, anche l'ateo, che è affascinato dalla ricerca dell'origine, della fonte da cui tutto ciò che si emana, come tutto è iniziato, che si è affascinato da questa misteriosa situazione o entità primordiale. è affascinato, perché? Perché proprio è infinitamente affascinante, comprende tutto, quindi affascina tutti. E qui nella Bhagavad Gita Krishna sta parlando con Arjuna. E chi è Arjuna? Arjuna è un suo puro devoto ed amico. Arjuna è un puro devoto, è amico di Krishna, ma è anche un suo puro devoto. Puro devoto significa che non ha interessi personali, lui interessa solo che Krishna sia soddisfatto, che sia felice, che sia contento. Tutto quello che fa lo fa per il piacere di Krishna, questo è il puro devoto. È per questo che Krishna parla con lui e gli rivela questa conoscenza così confidenziale. Però noi siamo fortunati, perché noi possiamo, leggendo la Bhagavad Gita, ascoltare questo dialogo fra Krishna e Arjuna, e quindi Arjuna cosa fa? Fa tutte le domande a Krishna che potremmo o dovremmo fare noi, e Krishna risponde. Quindi, tramite Arjuna, noi possiamo ascoltare Krishna. Questo è fondamentale, non c'è un altro modo. Arjuna, poiché è puro devoto di Krishna, è in grado di parlare con Krishna direttamente. Krishna, lui si rivolge a Krishna e Krishna si rivolge a lui, proprio perché è un puro devoto. Quindi, se noi vogliamo ascoltare le parole di Krishna, dobbiamo ascoltare il puro devoto che ripete le parole di Krishna. Un altro modo non c'è. Qui abbiamo appena letto. Cosa dice Krishna in questo verso? Devi esce guna maye, mamma maya durateya. Krishna dice: noi siamo catturati da questa energia materiale e non dobbiamo neanche perdere tanto tempo per cercare di capire quando è successo questo, perché in effetti l'energia materiale è eterna. L'energia materiale significa l'energia che sovrimpone sulla nostra mente un effetto particolare di illusione che ci fa vedere le cose diversamente da come sono. Un'imposizione sulla mente. Come una persona viene ipnotizzata, la mente viene catturata e vede le cose diverse da come sono. Prende una cosa per qualcosa che invece non è. Questo significa illusione. Ma questa energia materiale, come abbiamo letto, energia illusoria, cosa fa? Quando un'anima spirituale, una persona come noi, che sta dentro questo corpo materiale, viene a contatto con questa energia materiale, sulla sua mente si sovrimpone una impressione, viene impressionata in un modo tale che tutto ciò che vede lo percepisce in maniera diversa da come veramente è. Vede tutto, pensa che l'acqua nel deserto che vediamo nel miraggio sia acqua vera, oppure pensa che queste forme nel mondo materiale di fatto siano eterne. Stavamo dicendo prima che quando si parla del fatto che tutto finisce in questo mondo, tutto muore, tutti sono d'accordo, sì sì, è vero, però di fatto tutti si comportano come se invece tutto fosse eterno. Lo dicono che è vero, lo dicono, però è vero che tutto finisce, però si comportano come se invece non fosse così, si comportano come se tutto fosse eterno. Questa è l'illusione, ci fa prendere ciò che è temporaneo per eterno, e tutti si hanno da fare, tutti si impegnano a fare qualcosa, perché tutti pensano debbo lasciare qualcosa, tutti vogliono estendere la loro presenza in questo mondo nell'eternità, o attraverso i figli, io, poi la mia famiglia, i miei figli, o lasciare qualcosa che rimane nel tempo. La gente che lavora la mattina e la sera per accumulare oggetti, per accumulare proprietà, se si rendesse conto che è tutto temporaneo, che tutto finisce, non lo farebbe. A che pro? Lavorare tanto, a che pro fare un mutuo di 300, 400 mila euro da pagare in 25 anni, 25, 30 anni per avere cosa? Qualcosa che poi si distrugge, scompare, si disintegra nel tempo. A che pro? Perché farlo? Allora, come stavamo dicendo prima con Andrea, loro dicono, beh, me lo faccio per i miei figli. Cioè loro praticamente cosa fanno? si illudono di estendere la loro presenza nel mondo attraverso i figli, lo lasciano per i figli, che importa? I figli quando muore il padre vendono tutto, magari vanno tutto a giocarsi tutto al casinò, a Monte Carlo, o può succedere qualunque cosa. Quindi tutti, sì, quando parlano pensano, quando parlano rispondono a questa domanda, sì, sappiamo che tutto finisce. Allora perché se sappiamo che tutto finisce ci comportiamo come se invece non finisse niente? Come mai? La risposta è qui, perché c'è questa energia che illude, Maya, che copre la mente e gli fa pensare che invece questo che noi facciamo è consistente, è reale, ha una sua realtà, perché lo tocco, quindi è consistente, esiste perché lo tocco. E è così difficile superare questa illusione, è così difficile che è praticamente impossibile. Qui il termine usato è duratyaya. Duratyaya significa che è veramente, veramente difficile da superare, non semplicemente difficile, veramente difficile. Duratyaya, è dura, no? È veramente dura superarla, questa energia materiale, estremamente, è dura. Infatti si dice, la vita è dura, è una dura vita, una dura lotta per la sopravvivenza in questo mondo, tutto è duro, in questo mondo è tutto duro, anche uno va a sbattere si fa male perché tutto è duro, tutto è veramente difficile da superare, perché l'energia materiale, nonostante sia energia, come abbiamo detto prima, apara, cioè inferiore rispetto a quella para, spirituale che è superiore, nonostante questo, è comunque un'energia divina, questo è il punto. Significa che dietro questa energia materiale, chi la controlla è comunque sempre Krishna. Quindi lottare contro Krishna è praticamente inutile. Allora, c'è un'altra domanda che Arjuna fa a Krishna, ma se questa energia materiale è inferiore e io sono energia superiore, io sono para prakriti e questa energia materiale è inferiore a para, come mai mi sovrasta? Come fa? Un'energia inferiore a sovrastare un'energia superiore? Sembra un controsenso, no? E questa è la risposta. Questa mia energia divina, costituita dalla mia influenza della natura materiale, è difficile da superare. Perché questa energia materiale, che è costituita da tre guna, da queste tre corde, virtù, passione e ignoranza, è controllata da Krishna. Quindi non sono le corde che sono forti, è colui che tiene le corde che è forte, che è Krishna. Come se qualcuno ci mettesse una coperta sulla testa e poi tiene la coperta stretta. Non è la coperta che ci imprigiona, è la forza di colui che tiene questa coperta. E non c'è verso di uscirne. Possiamo fare tutti gli sforzi che vogliamo, non c'è verso di uscirne. Significa non uscire, qualcuno potrebbe dire, che mi importa? Perché dovrei uscirne? Perché siamo come un pesce fuori dell'acqua. È come se un pesce fuori dell'acqua, quando gli si spiega che sta fuori dell'acqua, dicesse, perché devo rientrare nell'acqua? Perché non può respirare. Questo mondo materiale, questa energia materiale, queste attività materiali fatte per accumulare o per cercare di controllare la natura materiale, non sono le attività consone della nostra natura. Stiamo agendo contro la natura. Il risultato è che si soffre. È come se uno si trovasse in un'atmosfera che non è la sua, il risultato è che non deve fare niente per soffrire. Soffre e basta, perché sta fuori dal suo ambiente naturale. Provate a stare in un posto dove non c'è l'aria, se uno vi mette la testa sotto l'acqua, che non è l'habitat naturale per noi, non si può respirare, il risultato è che si soffre. Non c'è qualcosa di particolare che ci fa soffrire, è il fatto di essere situati in una condizione anormale, in una atmosfera, in un habitat che non è il nostro, non è vivibile per noi. Un luogo dove Non si è costantemente concentrati e impegnati nel servizio a Krishna, servizio devozionale, non è un luogo adatto agli esseri viventi. Questa coscienza materialistica l'atmosfera del materialismo non è l'atmosfera dove gli esseri viventi possono vivere, possono stare. Il risultato è la sofferenza. Allora, non è un'opzione, non è il fatto di dover uscire da questa natura materiale, non è così un'opzione, qualcuno se vuole può farlo oppure no, è proprio un dovere, è un nostro dovere. Altrimenti si ritorna sempre così, di volta in volta si ritorna, e non si capisce perché si vive, si ritorna di nuovo a fare le stesse cose. In questo mondo materiale si ritorna costantemente a lottare contro l'energia materiale e non si può vincere. Quando qualcuno lotta con qualcuno più forte, c'è solo un modo per smettere di soffrire. Solo uno ce n'è. Qual è? T'arrendi? M'arrendo? Sicuro? T'arrendi? Sì, m'arrendo. Allora ti lascio? Ti lascio. È come un matto, un pazzo che continua a battere la testa contro il muro e continua a farsi male, e qualcun altro lo tiene fermo. Fino a che si agita, lo tiene fermo. Poi quando rinsavisce, ti posso lasciare adesso, sei sicuro? Sì, non vai a sbattere la testa contro il muro. No, ti lascio? Sì, ok. Ti arrendi? Sì. Allora, quando ti arrendi? Quindi arrendersi significa ritornare di nuovo nel servizio devozionale. Quella la resa, in questo contesto, ci si abbandonano a me, significa che di nuovo si tornano a impegnarsi nel servizio devozionale a Krishna. Questa è la resa. Fino a che noi diciamo no, io voglio continuare a fare di testa mia, voglio essere indipendente, e allora siamo costretti a subire la pressione di questa energia materiale, la pressione. È invincibile. Vediamo, leggiamo qui. Leggiamo. Krishna, che è il maestro dell'energia illusoria, può ordinare a questa invincibile energia di allentare la sua presa e di restituire all'anima la sua libertà. Dunque, è soltanto con l'abbandono ai piedi di loto del Signore che si potrà sfuggire alle potenti catene della natura materiale. Non dobbiamo illuderci che possiamo fare come vogliamo e la natura materiale si mette al nostro servizio. Non ci riconosce come il suo controllore e quindi si ribella. Per quanto possiamo, per un periodo di tempo che a noi può sembrare lungo, ma che in effetti è una frazione di secondo rispetto all'eternità della nostra esistenza, per quanto possa sembrare che per un periodo di tempo tutto vada bene, tutto è sotto il nostro controllo, non è così. Non è così. C'è comunque la morte che arriva e distrugge tutto quello che noi abbiamo fatto e costruito. Il tempo distrugge tutto, anche se noi lasciamo qualcosa che rimane nel tempo, rimane per un po' e poi scompare. Dove sono andati a finire tutti questi grandi imperi, tutti questi grandi personaggi del passato? No? Millenni sono passati, che è rimasto di loro? Niente. Neanche il nome è rimasto, tutto scompare. Quindi qual è l'utilità? Poiché noi sappiamo che per fare una cosa, quando facciamo una cosa, ce lo poniamo sempre questa, ma perché lo faccio? Qual è l'utilità? Mi conviene o non mi conviene farlo? Ecco, allora qual è l'utilità di continuare a lottare contro la natura materiale per cercare di controllarla? Conviene arrendersi. Krishna, quando noi ci arrendiamo, ci abbandoniamo, allora Krishna immediatamente ferma l'energia materiale. Perché Krishna è, noi facciamo parte della famiglia di Krishna, non è che noi siamo estranei. Quindi Krishna immediatamente, appena noi ci rivolgiamo a lui per essere presi di nuovo sotto la sua tutela, lui immediatamente, lui lo sta già facendo. Però quando noi vogliamo ritornare sotto la sua diretta tutela, invece che sotto la tutela dei suoi, in questo caso sono poliziotti, l'energia materiale è come la galera con le sue, con le forze dell'ordine. noi ci arrendiamo, allora Krishna ci prende direttamente sotto la sua tutela e non sotto la tutela delle forze dell'ordine. E nessuno ci può liberare, eh? Nessuno, non si può evadere, perché sono tutti prigionieri in questo mondo materiale, nessuno, se è prigioniero come noi, ci può liberare. Se noi siamo legati mani e piedi con delle catene, non è che ci può liberare qualcun altro che è legato come noi, ci vuole qualcuno libero, e questo qualcuno libero è Krishna oppure il suo puro devoto, il suo rappresentante autentico, il maestro spirituale. Lila? Ah no, eccolo, eccolo, niente. Solo il puro devoto, Krishna e il suo puro devoto, possono liberare l'anima condizionata. Neanche i Deva, neanche se noi ci rivolgiamo ai Deva, chi sono i Deva? Sono queste grandi personalità dell'universo, come in questo mondo ci sono grandi persone potenti in questo mondo, potenti perché sono persone che hanno il potere economico, hanno il potere politico, noi ci rivolgiamo a loro. Risolvi i problemi della civiltà, risolvi i problemi della nostra esistenza, loro non possono risolvere niente. Neanche le grandi personalità dell'universo, neanche i grandi Deva come Brahma, Shiva possono liberarci. Solo Krishna. Solo Krishna è il suo rappresentante. Di questo verso sarebbe da imparare a memoria, eh? Dovrebbero impararlo tutti a memoria, a ricordarselo. Ripetere solo durante il giorno, ogni volta che succede qualcosa, è vero, devi esce alguna maia, mamma maia durattiaia. Soltanto arrendendosi a Krishna è possibile liberarsi da queste situazioni incresciose in cui tutti i giorni dobbiamo incappare. Ci sono domande? Sì? Puoi dirla a voce alta nel microfono? Questo è un verso che Srila Prabhupada cita spesso, spessissimo.
C'è Walter.
Hare Krishna, Walter.
Che dice Haribol.
Haribol.
È detto che soltanto un puro devoto del Signore è in grado di liberare le anime condizionate dall'esistenza materiale. Perché quindi Brahma e Shiva, che sono puri devoti di Krishna, non possono liberare le anime, se questi lo vogliono, pur essendo Brahma nella catena Parampara?
Beh, Brahma è una posizione, come se uno dicesse il direttore di una grande azienda, non è che è sempre lo stesso, o l'amministratore di una società, una posizione. Il signore Brahma si intende la posizione del signore Brahma, non è sempre la stessa persona Brahma. In questo caso particolare, questo Brahma particolare, di cui sta parlando Walter, il Brahma di questo periodo, il direttore attuale è un puro devoto, ma non è necessariamente, è il Brahma, la posizione di Brahma può essere presa soltanto dalle anime più pie, dall'anima più pia che c'è nell'universo. Quella è la posizione, lui è la persona più santa, più pia che c'è nell'universo, ma non necessariamente un puro devoto. Puro significa, la differenza fra un devoto e un puro devoto, è che il devoto adora Krishna perché Krishna è Dio. Tu sei Dio e io ti adoro e mi abbandono a te. Il puro devoto, a lui non interessa minimamente il fatto che Krishna sia Dio oppure no. Non gli interessa minimamente. Se anche Krishna non fosse Dio, non importerebbe. Lui serve Krishna perché, Prabhupada ha detto, perché Krishna è infinitamente meraviglioso. Ci sono degli esempi, sono esempi delle gopi che sono pure devote di Krishna. In uno dei divertimenti di Krishna, nella foresta di Vrindavana, dove Krishna era insieme alle gopi e stavano giocando, a un certo punto Krishna scompare, se ne va, si nasconde, se ne va. E si siede sotto un albero e manifesta la sua forma di Vishnu. Quattro braccia, che è conosciuto come Dio, la persona suprema, il supremo controllore. Normalmente le gopi cercavano Krishna, arrivano sotto quest'albero, vedono il Signore Vishnu, appena lo vedono, subito lo riconoscono, è Dio, la persona suprema, si sdraiano a terra, fanno gli omaggi, ai suoi piedi di loto, e poi si sollevano e chiedono: scusa, hai visto Krishna? Hai visto Krishna? Erano più interessate a cercare Krishna, avevano Dio di fronte a loro, però cercavano Krishna. Non sanno neanche che Krishna è Dio. Il puro devoto non è, la relazione tra Krishna e il puro devoto non è contaminata da questa consapevolezza che Krishna è Dio. Loro non lo sanno neanche. Praticamente l'energia interna di Krishna gli fa dimenticare che lui è Dio e lo vedono soltanto come la persona più meravigliosa che esista. Loro possono liberare le anime condizionate, quei pure devoti lì, quelli, gli altri no. Non possono riportare le anime, non possono liberare le anime spirituali fino a portarle a casa, nella dimora originale. Le possono far elevare a livelli più alti, sempre all'interno del condizionamento materiale, fino a ottenere una pseudo liberazione addirittura, dove possono uscire anche uscire fino al livello del Brahman, ma non possono liberare l'anima condizionata fino a riportarla nella propria coscienza originale, la pura coscienza di Krishna. Puri devoti, puro devoto, i Deva, queste grandi personalità nell'universo che sono Deva, sono devoti, sono senz'altro devoti, sono tutti devoti, però sono definiti come devoti Sakama. Sono i devoti Nishkama e i devoti Sakama. Nish significa, Kama significa che ancora hanno desideri personali. Quindi Nish è una negazione, Nish come Nisba, niente, come si dice qua, anche a te dice Nisba, c'è niente. Nish significa niente, niente Kama, niente interesse personale. Quelli sono i puri devoti. Poi ci sono i devoti Sakama che invece hanno ancora interessi, sono devoti, però ancora mantengono alcuni aspetti di indipendenza, servono Krishna perché Krishna è Dio e in cambio ottengono benefici materiali molto elevati. Quindi in questo caso il signore Brahma di questo universo, che è proprio il capostipite della Brahma Madhva Sampradaya, significa che nella catena di maestri spirituali che arriva fino a noi, di puri devoti, all'origine in questa catena c'è il signore Brahma come il primo della catena. Krishna, signore Brahma e poi giù fino a noi. Quindi questo Brahma in particolare, questa posizione di Brahma è occupata attualmente da un puro devoto, che abbiamo letto anche nella sua Brahma Samhita. Govinda Madhipurusham Tammaham Madhami, lui adora Govinda, signore originale, e ha proprio la capacità di vedere Krishna Vaikunta, lui descrive la natura spirituale, è proprio un puro devoto nella più alta categoria, ma non è necessariamente così in tutte. L'universo materiale, a volte ci viene rivolta questa domanda, ma quando ha avuto inizio l'universo materiale? Quando è iniziata? No? Questa è un po' l'idea anche dei materialisti, che prima non c'era niente e poi è iniziata. Ma non è così, l'universo materiale c'è sempre stato. Viene l'energia materiale, sotto influenza del tempo, si aggrega e si disgrega. L'universo viene manifestato e distrutto, manifestato e distrutto, manifestato e distrutto dall'eternità, da sempre. Non c'è stata mai una prima volta. Krishna esiste eternamente e la sua energia e le sue energie esistono insieme a lui. Quindi da sempre il mondo materiale viene creato e distrutto, creato e distrutto, creato e distrutto, da sempre. Quindi in questa creazione in cui ci troviamo noi oggi, adesso, in questo momento, il signore Brahma, diciamo, il direttore di questa manifestazione cosmica in cui noi ci troviamo, di questo momento, è un puro devoto. Quindi lui sì, lui può liberare le anime condizionate, perché? Perché è un puro devoto di Krishna. Senza essere puri devoti di Krishna non si può liberare nessuno, perché non si è liberi neanche, se non è un puro devoto non è libero, quindi non può liberare nessuno. Non so se c'era questa la domanda, e questa risposta può essere, era questa la domanda. Grazie. la posizione del Signore Brahma. È anche descritto che le anime spirituali, nel momento in cui vengono catturate dall'energia materiale, si trovano nella posizione di Brahma, in quella posizione lì. L'energia materiale è pericolosa, non ci si può associare con l'energia materiale senza attenzione, in maniera disattenta. L'energia materiale è molto pericolosa, può facilmente inghiottirci, catturarci. Quindi nel momento in cui noi veniamo a contatto con questa energia materiale, se seguiamo le istruzioni del puro devoto, non succede niente. Ma se non seguiamo le sue istruzioni, veniamo immediatamente catturati. E cosa fa? Ci copre la mente, impone sopra la nostra mente questa visione sbagliata dell'esistenza, ci fa identificare con ciò che non siamo e ci fa prendere lucciole per lanterne. La maniera, qual è il modo per arrendersi a Krishna? Impegnarsi nel servizio devozionale. Questa. Krishna non chiede niente di particolare, se non quello di impegnarci nella nostra... Lui sa che nel momento in cui noi ci comportiamo secondo la nostra natura, automaticamente siamo felici. La felicità non è qualcosa che va acquistata attraverso uno sforzo esteriore. La felicità non è qualcosa che va presa dall'esterno. Io faccio qualcosa e quindi ottengo come pagamento la felicità. Non è così. La felicità è parte integrante della natura dell'essere, dell'anima spirituale. Ma non si manifesta, rimane chiusa come un albero dentro un seme, non si manifesta fino a che il seme non si mette nella giusta condizione perché possa sviluppare. Questa felicità, che è una componente proprio dell'anima spirituale, non si manifesta fino a che non siamo immersi nella nostra naturale habitat, nella nostra condizione naturale, che è il servizio devozionale. Non è che servendo Krishna diventiamo felici, servendo Krishna la felicità che è presente nella nostra natura si manifesta automaticamente, non è un risultato, non è qualcosa che otteniamo, che è di esterno, che dobbiamo ottenere, eh? Qualcosa che si risveglia, bravo, esatto. Cosa ci permette di sviluppare il servizio devozionale è completamente indipendente. Appena ci impegniamo nel servizio devozionale è come una persona che soffre di amnesia e non si ricorda più chi è, che cosa fa, che cosa non si ricorda più. La cura è semplicemente quella di fare quello che ha sempre fatto, anche se all'inizio lui non capisce, ma perché devo fare questo? Tu fallo, l'hai sempre fatto, se tu lo fai e continui a farlo, il ricordo si risveglia. Ma io questa casa non me la ricordo, queste persone non le conosco, perché devo abitare qui? Tu abita qui, rimani in questa casa, continua a frequentare queste persone che hai solo dimenticato. Non che non le conosci, le hai dimenticate, è il contatto con loro, facendo la vita che hai sempre fatto prima di dimenticare, ritorni a ricordare quello che sei, ciò che sei. Non è che c'è una pratica particolare, non ci sono medicine, non c'è una soluzione chimica, oppure la pratica dello yoga, un esercizio, no? Niente di tutto questo, niente. Il servizio devozionale si risveglia attraverso la pratica del servizio devozionale e ci vuole qualcuno che ci conosce, qualcuno che ci conosce, che sa chi siamo e sa che cos'è che dobbiamo fare per ritornare alla nostra normale vita. Questo è il puro devoto. Il puro devoto sa chi siamo e quindi sa che se ci impegniamo nel servizio devozionale risvegliamo la nostra originale coscienza di Krishna. Non viene a insegnarci niente di nuovo, il maestro spirituale non insegna niente di nuovo. Non ci viene a dare niente di nuovo, viene solo per risvegliare la nostra originale coscienza di Krishna. Abbiamo sentito tante volte, non esistono le anime nuove, non è che l'anima cresce, non è che l'anima nasce, poi deve crescere e deve acquistare esperienza, fare esperienza. L'anima è eterna, è già completa, è sempre esistita, e la sua relazione con Krishna è anche eterna, si deve solo risvegliare, e per risvegliarsi deve stare nel giusto, se prendo un seme, lo devo piantare nella terra e innaffiarlo, non è che lo posso mettere su una pietra, deve stare nel giusto habitat, nella giusta condizione. Tutti questi templi, questi centri per la coscienza di Krishna, tutte queste attività sono tutte fatte per questo, per dare l'opportunità a chi partecipa direttamente e a coloro che ne vengono a contatto di risvegliare la coscienza di Krishna. È molto, in effetti è molto semplice, non è complicato, dobbiamo solo farlo. Il problema è che se noi non lo facciamo, o se lo facciamo in maniera claudicante, tutto si rallenta. Lo facciamo un po' sì, un po' no, oppure non lo facciamo per niente, oppure diciamo ma non... ho tante cose più importanti da fare, non mi interessa. Tante persone dicono ma io non ho tempo. Prima quando sono piccoli ti dicono lasciali stare, adesso è piccolino, lascialo giocare, non ci penserà dopo. Queste non sono cose adatte per lei, lei è piccolina, adesso lasciala giocare, non può concentrarsi su queste cose, deve pensare a giocare con i bambini, poi dopo cresce un po' di più, e adesso non ha tempo, adesso deve studiare, andare a scuola, lascialo stare, ci penserà, questo ci penserà dopo, adesso, poi dopo cresce, si innamora, adesso lascialo stare, che c'ha da fare col ragazzo, con la ragazza, si deve sposare, si deve trovare un lavoro per sposarsi, deve darsi da fare perché deve, no? Prima cresce, studia, si sposa, lavora, non è mai tempo. Poi quando arriva vecchio, figlio mio, queste sono cose per i giovani, io ormai non ho più, non ho tempo a pensare a queste cose, non mi è rimasto tempo, poi come faccio, ormai io la mia vita ce l'ho, non posso, cioè, non è mai ora, praticamente prima è piccolo, poi c'ha da fare le attività del mondo materiale, poi dopo si invecchia, insomma non è mai ora, questa è l'illusione, questa si chiama illusione del mondo materiale, che ti dice, sì sì hai ragione, però aspetta, prima fai questo e poi aspetta, prima finisci questo e poi dopo... Quando hai finito tutto questo, quando hai finito tutto, poi dopo puoi benissimo andare a cantare Hare Krishna con gli Hare Krishna. Invece no, il momento giusto è il momento adesso, in questo istante, è il momento stesso in cui ti viene a contatto, quello è il momento giusto.
Ci sono solo dei saluti, degli omaggi a Tridandi, a tutti quanti i devoti eterni, da Vittorio da Roma.
Vittorio. Jaya, Vittoria, vedi che il nome, Victory significa Jaya, Vittoria.
Da, anche da Krishna Ramadas.
Krishna Rama dal profondo sud dell'Italia.
Valeria e Krishna Lila.
Jaya, Valeria e Krishna Lila, cantate di Krishna, grazie dei saluti. C'è qualche domanda? Dal sud? Qualche commento? Qualche aggiunta? Parla, dagli il microfono così sentono, altrimenti da internet non sentono, poi scrivono dicendo non sentiamo niente, sentono una risposta però non capiscono la domanda qual è. Sì, è arrivato. Ogni tanto, cioè Bhakti Tattva, la famosa Bhakti Tattva che abbiamo menzionato più volte nell'incontro con l'ultimo discepolo di Mahatma Gandhi. E ogni tanto lo risollevo l'argomento.
Sempre riguardo il servizio devozionale. Allora, si parla di servizio devozionale. Voglio chiedere questo, cioè il servizio devozionale quando si fa nel tempio insieme agli altri devoti, si fa in un tempio perché c'è il pujari, sankirta, cucina per le divinità, quello è servizio devozionale e va bene, però chi vive fuori, che comunque cerca di portare avanti, no? La propria spiritualità, la propria coscienza nel proprio piccolo limite, allora fa delle attività in casa, cucini, poi offri il prasada, fai il tuo lavoro, segui i tuoi figli, Tutto questo si può chiamare servizio devozionale o solo quello che si fa dentro in un tempio con i devoti?
Allora, dentro il tempio, se il tempio fossero soltanto quattro mura, sarebbe facile. Il tempio, dentro il tempio ci sono anche lucertole, ragni, ci sono anche gli insetti. Nel tempio no, ci può essere di tutto. Dentro e fuori del tempio non significa dentro e fuori quattro mura, significa dentro o fuori la coscienza di Krishna. Questo significa, dentro il tempio significa nella coscienza di Krishna, fuori del tempio significa fuori la coscienza di Krishna. Ma dentro la coscienza di Krishna che significa? Significa che ogni volta che noi nella nostra azione miriamo a ottenere un risultato che dia piacere a Krishna, quando noi facciamo qualcosa, questo qualcosa è per il piacere di Krishna, per il suo piacere, quella è coscienza di Krishna e quello è servizio devozionale. Ogni volta che noi facciamo qualcosa che invece non è fatto per il piacere di Krishna, quello non è servizio devozionale. Ci possono essere miscugli, no? Perché il tempio inteso come il luogo dove si sta insieme ai devoti? Perché è più facile. Semplicemente perché è più facile. Cioè, coloro che giocano in borsa, vanno alla borsa, stanno insieme fra di loro perché è più semplice. Se ognuno fosse in un posto diverso e non hanno lo schermo per vedere, non hanno la possibilità di comunicare fra di loro, sarebbe più difficile. Quindi il fatto di avere un luogo dove è più facile è un aiuto, non è che sia una condizione obbligatoria, però facilita. Ora, per capire se io sto facendo o meno qualcosa che deve piacere a Krishna, sì, posso anche sentimentalmente immaginarmelo, posso io fare, ah sì, Krishna, io ti amo tanto, poi vado al cinema magari, vado a fare anche altre cose, no? Però posso anche immaginarlo, ma come faccio a sapere se veramente a Krishna questo che sto facendo dà soddisfazione, se Krishna è contento di quello che stiamo facendo oppure no? Come faccio? Non è che possiamo trovare la scusa come tanti pseudo religiosi che dicono questo mondo il Dio l'ha fatto per il mio piacere, quindi se io godo del mondo Krishna Dio è contento. Beh, bisognerebbe andare a chiedere a lui prima, no? Se è così, se lui è contento perché noi godiamo del mondo, questo concetto di godere in maniera indipendente per conto proprio è proprio l'opposto del servizio devozionale. Allora è importante che ci sia qualcuno che Krishna lo conosce. Ci deve essere qualcuno che conosce Krishna e tu puoi dire, ma questo che sto facendo io a Krishna fa piacere oppure no? Oppure cosa devo fare io? Dove sbaglio? Oppure cosa devo fare per fare in modo che Krishna sia soddisfatto? Che cosa vuole da me Krishna? Il maestro spirituale, puro devoto di Krishna, non è un'opzione. Non è un qualcosa che noi possiamo avere o non avere nella nostra vita se vogliamo avanzare nella vita spirituale. Questo maestro spirituale è il puro devoto di Krishna che ci insegna, qui noi leggiamo, Prabhupada ci dà tutte queste istruzioni. Allora, non è l'attività in sé, ma è il fine per cui svolgi l'attività. Per esempio, un coltello di per sé, usare un coltello per tagliare, di per sé non è né una cosa buona né una cosa cattiva, né una cosa, no? Il coltello è un coltello, l'azione di tagliare è l'azione di tagliare. Però, se io lo uso per tagliare i vegetali che poi offro a Krishna una preparazione, cucino poi con amore e devozione per offrirla a Krishna con amore e devozione, allora quel coltello, quell'azione e quell'offerta, tutto diventa, tutto è servizio devozionale, dall'inizio fino alla fine. Se invece il coltello lo uso per andare a rubare, lo metto sotto la culla di qualcuno, dammi il portafoglio, non è la stessa cosa, anche se l'azione o per tagliare la pancia a qualcuno, taglio sempre. Ecco, allora il servizio devozionale è quando qualunque azione, qualunque sia questa azione, qualunque azione sia, se è fatta per servire Krishna per il suo piacere, e qui ci vuole il maestro spirituale che te lo dice se, come si fa a usare quell'azione per dar piacere a Krishna, come si fa, te lo dice lui. Allora è servizio devozionale. Per esempio, cucinare, hai detto, no? Allora, se io cucino per me, cucino per i miei figli, cucino per i miei amici, perché dovrebbe essere servizio devozionale? Perché? Lo fanno tutti. Lo fanno anche le persone che non sono minimamente consapevoli, che neanche sanno che Krishna esiste, figuravi se, no? Però, se quando io cucino in accordo a ciò che il maestro spirituale puro devoto di Krishna mi ha detto, guarda che a Krishna piace questo e piace cucinato così, perché Krishna ha gusti, non tutti pensano che Dio sia una cosa di astratto, pensano che Dio non abbia gusti, io ce l'ho i gusti e lui no, quindi c'è qualcosa di più di lui, no? Giusto? Se io ho i gusti significa che la fonte da cui io emano ce l'ha anche lui i gusti, quindi Krishna ha i suoi gusti, se io cucino secondo i gusti di Krishna e se io offro a Krishna con tanto amore e devozione quanta ne sono capace, specialmente se io offro al maestro spirituale e chiedo tu per favore che possiedi pure amore e pura devozione, offrilo a Krishna per mio conto, lui fa da tramite, lui toglie come il setaccio, toglie la parte che non è commestibile e offre a Krishna invece la parte commestibile per Krishna. E poi questo cibo una volta offerto io lo distribuisco a tutti, ai figli, ai familiari, agli amici, ai parenti, chiunque sia, eh? Quindi tutti possono venire a contatto con questo cibo offerto a Krishna, che noi sappiamo che il cibo offerto a Krishna si krishnizza, diventa non differente da Krishna. Un pezzo di ferro nel fuoco si infuoca, il cibo offerto a Krishna con amore e devozione diventa non differente da Krishna. Allora quello è servizio devozionale. Quindi la stessa azione può essere servizio devozionale oppure no. Quando noi facciamo così è servizio devozionale, quando non facciamo così non è servizio devozionale. Non ci possiamo illudere che semplicemente perché io sto facendo quello che ritengo il mio dovere, secondo una visione materiale dell'esistenza, faccio il mio dovere materiale, non è servizio devozionale il dovere materiale. Nel mondo materiale tutti ce l'hanno i doveri, perché uno non può neanche mantenere insieme anima e corpo se non fa qualcosa, no? Quindi... Ma quando questo dovere viene fatto nei confronti di Krishna, allora è servizio devozionale. E non è neanche così difficile, però ci vuole il puro devoto che sa come impegnare tutto al servizio di Krishna, ma tutto, tutto, proprio tutto, ogni azione, ogni cosa al servizio di Krishna. Altrimenti non ci dobbiamo illudere che se io faccio il bravo cittadino potrò diventare una persona buona che va in paradiso, nei pianeti celesti. Ma a Krishna, non so quanto questa cosa gli possa interessare, nel senso di quanto questo possa essere considerato piacevole per Krishna. Lo fanno tutti, in questo mondo materiale tutti. Tutti sono impegnati nel fare qualcosa, ma quando questo qualcosa viene fatto per il suo piacere diventa servizio devozionale. La differenza è tutta qui. Il materiale e spirituale non è un luogo, non è un'azione particolare, non è neanche un modo di dire, non è una cosa materiale, è una cosa grossolana, è spirituale, è una cosa sottile, non è così. La differenza, per capire, per avere la chiara comprensione di che significa materiale e spirituale, è semplice. Materiale significa per il mio piacere o per il piacere delle mie espansioni, mio, i miei figli, mio marito, mia moglie, i miei parenti, la mia città, la mia provincia, la mia regione, la mia nazione, il mio mondo, io e il mio mondo, io e mio. Allora, quello è materiale. Quando invece è fatta per il piacere di Krishna senza nessun interesse personale, senza porre condizioni, senza volere niente in cambio, senza porre condizioni, lo faccio solo se non piove, se piove no, se è freddo non lo faccio, se è caldo sì, posso mangiare queste cose sì, se no no, cioè se io pongo condizioni o se io lo faccio per avere qualcosa in cambio, non è puro. Però con la pratica, sotto la guida del maestro spirituale, questa tendenza originale a servire Cristo in maniera pura si risveglia, non c'è uno sforzo ulteriore da fare, non è deve fare qualcosa in più, non bisogna né essere scienziati, né essere grandi filosofi, né essere... Tu sei andato in quella riunione, hai detto quattro parole e hai trasformato quel posto in un ambiente spirituale, perché? Perché tu ridi, però è così, se non ci andavi tu lì quel giorno, quelli parlavano, meditazione, ma non veniva fuori la parola Krishna, stavano leggendo la Bhagavad Gita e non veniva fuori Krishna, veniva fuori la meditazione, si è fatto mal japa, come Krishna dice, fra i sacrifici sono il japa. E questo perché non lo consideri? Perché non canti Hare Krishna, se Krishna dice di cantare Hare Krishna? Quando ho detto, io come no, io Hare Krishna lo conosco, Hare Krishna, Hare Krishna, ecco. Hai detto tutto. Hai detto tu in un secondo, hai trasformato. Vedi? Ecco, Hai praticamente trasformato una cosa materiale in una spirituale. Perché? Perché ci ha inserito il nome di Krishna. Hai inserito la propagazione delle glorie di Krishna del nome di Krishna. Quello diffondere il nome di Krishna, quello è servizio devozionale. È quello che il Signore Chaitanya ha chiesto a tutti noi di fare. L'hai fatto, non c'è che sei una grande scienziata, sei un grande filosofo, sei di più. Di più. Di più, perché ha detto Hare Krishna, quindi una cosa così, ecco come si fa a trasformare una cosa da materiale in spirituale, così è semplice. Poi il servizio devozionale va bene, è vero che tutto è servizio, adorare le divinità, pulire il tempio, cucinare, è tutto servizio, ma se non fosse coadiuvante, se non fosse un aiuto per la propagazione della coscienza di Krishna, sarebbe un servizio che non sarebbe così gradito a Krishna, perché questo tipo di servizio lo può fare anche nel mondo spirituale. Nel mondo spirituale puoi benissimo cucinare per Krishna, non marcisce niente, non c'è bisogno del concime per far crescere i vegetali, gli escrementi, è tutto, anche pulire, pulisci, è tutto già pulito, puoi pulire per Krishna, ma è tutto perfettamente, tutto gioielli, tutto. Per Krishna può fare tutto nel mondo spirituale. Qui, nel mondo materiale, può fare una cosa particolare, che nel mondo spirituale, fra i devoti, invece non è praticabile. Quella di riportare le anime spirituali che hanno dimenticato Krishna alla coscienza di Krishna. E questo è il servizio principale, il servizio reale che si fa nel mondo materiale. Tutti i puri devoti vengono qui a fare questo di servizio. Non è che i puri devoti vengono qui a cucinare per Krishna o a adorare le divinità, non vengono qui per questo. Vengono per riportare le anime spirituali che hanno dimenticato Krishna alla coscienza di Krishna di nuovo. Quindi tutte queste cose sono subordinate, sono ancelle, sono corollarie, sono di aiuto. Vedi? Le anime spirituali vengono qui e vedono Krishna è una persona, così si serve Krishna. Krishna è una persona, si veste, si cucina per Krishna, si decora, si offrono i fiori, si offre incenso, si fa vedere proprio come nella pratica come si serve Krishna. Se stai a casa tua tutto chiuso e nessuno vede, a che pro?
È sempre una questione di coscienza.
Sì, però
la
coscienza di Krishna però è quando Krishna ti riconosce, nel senso che tu diventi cosciente di Krishna, non che tu diventi cosciente di Krishna e Krishna non di te. Non è così, è reciproca la cosa, no? Allora Krishna che dice? Colui che diffonde, colui che predica la coscienza di Krishna dice è il più caro a me. Allora, se noi vogliamo diventare cari a Krishna, non solo, ma Krishna lo riconosce subito. Non ha bisogno di studiarlo, vediamo, per un parecchio tempo, vediamo se ci sono tutte le caratteristiche, non ha bisogno di verificare, ti riconosce subito la medaglia, ti dice vieni subito. Chi si impegna a diffondere la coscienza di Krishna, nel mondo materiale dove manca solo quello, manca solo la coscienza di Krishna, Krishna lo riconosce immediatamente come il più caro a lui. Preghia. È scritto anche nella Bhagavad Gita. Ecco perché tutte queste attività debbono servire come supporto alla diffusione della coscienza di Krishna. Vale più un momento di impegno nel diffondere la coscienza di Krishna che 100.000 sacrifici del fuoco. Così è scritto. Non è una opinione. Ecco perché Srila Prabhupada continuamente insiste sulla... Una volta una signora ha detto a Prabhupada: ma i tuoi discepoli non sanno predicare bene, non sono capaci, non conoscono bene. Il Prabhupada: sì, è vero. Cioè, ma non sanno, anche quando incontrano le persone, cioè, a volte disturbano perché non sanno come parlare con loro, non sanno, è vero. Cioè, non sanno neanche come praticare bene la coscienza di Krishna, l'attività, la tradizionale pratica del servizio devozionale, il sadhana, non sanno neanche, sì, è vero. Ogni cosa che diceva, però diceva sì, è vero. Quindi lei alla fine ha detto, allora non dovrebbero predicare. Ha detto, no, invece no. Predicando tutto diventa, tutto automaticamente si manifesta, diventano qualificati, semplicemente predicando diventano qualificati. Perché? Predicare non è la predica, quello che sta lì, pentitevi, non è quello la predica. Predicare significa far avvicinare, ecco, stai attento, ho studiato lungo, che giudica, tu cattivo, là, tu buono, vieni, ma sta attento la prossima volta, sembra per questo, non è così. Predicare significa far riavvicinare le anime spirituali che hanno dimenticato Krishna a Krishna, questo. Qualcuno ha anche, qualche devoto, anche, diciamo, elevato, ha anche criticato Prabhupada, perché, non l'ha criticato, ha detto che sì, che c'era Prabhupada, però non si è concentrato sul puro, intenso amore che caratterizza l'intensa relazione più elevata con Krishna, queste caratteristiche, questo rasa profondo, questo parakhya rasa, non ha portato quello, ha portato la base, le cose di base, è perché non ha capito, minimamente che significa impegnare i devoti nel diffondere la coscienza di Krishna, non ha capito che significa, è esattamente l'attività che fanno i più elevati devoti di Krishna, le gopi. L'attività delle gopi qual è? Quelle continuamente cercano di fare incontrare Krishna con i devoti, cioè organizzano sempre incontri fra Krishna, spingono sempre gli altri avanti per far incontrare Krishna. Questa è l'attività più elevata, quella delle gopi, i più elevati devoti di Krishna. E quando i devoti vanno in giro a predicare, quando vanno a distribuire libri, quando vanno a parlare di Krishna alla gente, che fanno? Stanno spingendo le persone a incontrarsi con Krishna, è un rendezvous con Krishna. Quindi non è vero che la cosa è una cosa basilare, ma elementare, è la più elevata, sono loro che non capiscono che è la più elevata, e loro pensano che la relazione con Krishna sia qualcosa da gustare, ah, che piacere, non capiscono che invece non è questo, è il gusto per Krishna, non il gusto per te, che quando sei lì, ah, che gusto, come gusto questa relazione con Krishna, questo gusto, questa idea del gusto per sé, è l'idea che ci tiene legati al mondo materiale, come i vampiri che vogliono succhiare il sangue, i parassiti vogliono andare addosso a Krishna per gustare il gusto di Krishna, è così dolce Hare Krishna, se lo mangerebbero se potessero. Non è quello, la relazione con Krishna non è che quanto gusto io, è quanto gusta Krishna, quanto gusta lui di me. Io devo essere il piacere per Krishna, non Krishna il piacere per me, quello è automatico, no? Non è qualcosa che uno deve cercare. Sì, unitai chi jai, jagan la deva svaraji chi jai. Quando sentiamo questi grandi devoti che parlano sempre di questo gusto, il gusto è per Krishna, non per noi. Quando noi cerchiamo il gusto per noi, siamo caduti di nuovo nella coscienza materiale.
C'è una domanda di Vittorio.
Vittorio.
A volte anche la nostra attività giornaliera è importante perché ci sta accanto. Molti attendevano mie risposte quando lavoravo in banca. L'attesa si poteva ripercuotere non solo sui richiedenti, ma anche sui lavoratori, loro dipendenti. Ho sbagliato a non essermi dedicato a Krishna in questo caso?
Sì. Quando qualcuno fa qualunque cosa uno faccia, se non è per il piacere di Krishna, può solo fare danni. Anche se lui cerca di fare del bene, può solo fare danni. Come una persona che si tuffa nell'acqua per salvare qualcuno che affoga, porta a riva il vestito e lascia la persona dentro l'acqua ad affogare. E noi possiamo solo fare danni, non possiamo mai fare del bene. Krishna può fare del bene. Quindi quando noi cerchiamo di ottemperare le nostre responsabilità materiali, in effetti facciamo peggio, come una mosca che si muove sulla carta moschicida. Più si muove, più rimane appiccicata, impigliata. Perché? Perché non siamo noi che possiamo fare del bene, è Krishna. Noi dobbiamo fare del bene facendo incontrare le persone con Krishna. Poi ci pensa lui. Quindi sì, però puoi sempre rifarti adesso, eh? Adesso puoi, se puoi dedicarti continuamente a far incontrare le persone che tu conosci o che incontri, farle incontrare con Krishna. Quindi, portagli la Bhagavad Gita, fagli leggere la Bhagavad Gita, così com'è, e diventerai il più grande benefattore dell'umanità. Caro Vittorio, ormai tu sai tutto quello che devi sapere. La coscienza di Krishna è come una crescita, una volta cresciuto non puoi far finta di essere bambino ancora. Jai, Srila Prabhupada ki jai, Mahaprasadam ki jai. Grazie della pazienza.